טוב, צדיקים, ברוך השם, הרי אמוננובה פרשה, אבי אמוננובה סטימנה. באמת, כאבי אמו אפנו פסטו און ג'ורנו אימפורטנטה, לעשרה בטבת, פוסיאמו דירי אל פרימו די ג'ונו דלנו כסיפה, פר לה דיסטרוציוני די בית המקדש. כסוצ'סו אל דיישי בטבת, דיגנו למייסטרי אל דיישי בטבת. לבבילוני סונו אריבטו, הנופטו נסד יעשו ירושלים, ירושלים מרה בלוקטה, נון ציפודי ואני אנטרארי, איני ושירי, וכוזי פרמזה, צינו אל מנטו כי"ז בתמוז, סונו אנטרתי, והתשעה באב, אנו דיסטרוטו. ובאמת, כנונסנסו, sembra che il digiuno del 10 Betevet è un digiuno che forse non è importante. Perché non è importante? Perché va bene, ho capito che le Babiloni sono venute, hanno bloccato Gerusalemme, però nessuno è morto, non è successo cosa spettacolare. Anzi, mesi dopo sono entrato, hanno bruciato, hanno ucciso. E anche possiamo dire che in un senso forse è il digiuno più facile dell'anno, no? Il più corto, capisco, Yuzayin Betamuz, Tisha B'Av, giorni lungo, con il caldo, rappresenta tutto quello là. Però è la Budrahem, che era uno delle Chachamim Sfaradim molto importanti, dice una cosa molto interessante. Dice che di tutti i digiuni che noi facciamo per la distruzione, la 10 Betevet è il giorno più importante. Perché si cadeva, è il 10 Betevet di Shabbat, che fa parentesi non succede mai, o che come che le maestre hanno stabilito il calendario è fatto così che non può succedere, però se succedesse che il 10 Betevet cadeva di Shabbat, non si faceva Shabbat e si digiunava. Che noi sappiamo che addirittura Tisha B'Av, che cade Tisha B'Av a Shabbat, che se succede, non digiuniamo di Shabbat, mai, tranne chi può. Dice la Budrahem anche il 10 Betevet. E la domanda qual è la storia del 10 Betevet? As le maestre dicono che è ovvio che la disgrazia non è il 10 Betevet, la disgrazia è la bruciatura, l'entrata e la distruzione. Però il momento di piangere, il momento di riflettere nella vita non è quando le cose si bruciano. Perché quando le cose si bruciano è troppo tardi. Quando c'è una sofferenza dobbiamo sempre cercare e capire, andare all'inizio. Che ha portato questa sofferenza? Ossia, che ha fatto il popolo? Dove stava il popolo? E questo è lo che rappresenta il 10 Betevet. E il 10 Betevet non rappresenta la distruzione stesso come dolore della perdita di Bet HaMikdash. Sì, ovvio. Il 10 Betevet rappresenta la comprensione che qualcosa ha portato a questa distruzione. Il popolo stava giù, il popolo non stava male, come che le Midrashim raccontano. Non voglio adesso fare una lezione su di quello, perché oggi voglio parlare sulla Parashah, è già il 10 Betevet è passato. Però questo è il punto. E stessa cosa possiamo dire è successo con noi, no? Qualche anni fa, con questa cosa terribile, a Simchat Torah. Ah sì, a Simchat Torah ha bruciato. Abbiamo perso tanti ebrei quando questi maledetti sono entrati e hanno massacrati femmine, maschi, bambini. Però la distruzione non è iniziata là. Questo forse era un Tisha B'Av. La distruzione è iniziata ancora tanto prima. Sì? Che è successo? Dove stava l'unione di Am Yisrael, dove stava l'Ahdut, eccetera, eccetera. Non voglio adesso dare io spiegazioni perché succedono cose, perché chi sono io e io non lo so. Però questo è il punto. È il punto che quando uno inizia a litigare, anche litigare, no? Quando tu inizi a litigare con un fratello, mai sia, o con un amico, o con una moglie, quando la litiga, quando arriva la litiga, quando la cosa si esplode, però il problema non sta nel momento che si esplode. Se c'è una cosa dietro, c'è una sarabe teveta dietro, c'è una sedia dietro, c'è una barricata, c'è una cosa che era bloccato, ancora molto, molto prima che questo blocco ha portato a questa distruzione, a questo litigio, a questo problema. E questo forse è lo che Abu Dhrem ci vuole insegnare. E questa è l'importanza forse del 10 Betevet, così una riflessione, una dei tanti su questo digiuno. E la riflessione di questo digiuno è andare a cercare le radici, a capire dove è iniziato la bloccatura, dove la sedia è iniziata, dove è iniziato questa cosa che si è fermato, che dopo ha portato a una distruzione. Però tzadikim, oggi dobbiamo terminare il libro di Bereshit con la parasha di Vayechi, Bezrat Hashem, prossima settimana già siamo in Shemot, già inizia la nascita del popolo ebraico con la schiavitù, con le piaghe, eccetera, eccetera. E come termina il Parashat di Vayechi? Questo libro viene chiamato Sefer HaYashar, il libro di Bereshit viene chiamato Sefer HaYashar, Sefer HaYashar vuol dire libro delle diritti, che chi erano le gente diritti? I nostri avi, Abraham, Isaac, Jacob. Quindi non c'è un modo più bello, forse più bello, si deve capire se è una cosa bella, però comunque non c'è una cosa più degna che terminare il libro delle diritti quando Jacob Avinu va via. E io per forza non vado a usare la parola morta, perché la parasha stessa, quando parla su Jacob Avinu, non dice la parola morte. Quindi come posso io usare un parole che fa parentesi, su Avram viene detto che è morto, su Yitzhak viene detto che è morto, però su Jacob non c'è scritto che lui è morto, no? Non c'è scritto niente di questo. Dice Vaigva, Vayaasef el amav. Vaigva è una cosa interessante. La parola Vaigva si può capire come è morto, però Vaigva si può anche capire si è alzato, ossia Jacob non è morto, si è alzato di livello. E mai se dicono che Jacob, il Midrash dice, rappresenta il sole, e il sole non va via mai, ossia anche quando c'è tramonto, anche quando qui c'è uscita di stelle, non vuol dire che il sole è andato via, vuol dire che il sole sta dando luce in un altro posto. Qui non ci sta, però il sole non va mai via. È così Jacob. Cioè, quando Giacomo è andato via di questo mondo, ah sì, noi non abbiamo più visto la luce, perché la luce è andata in un altro posto, poi Giacomo Avinu sta illuminando, e sta illuminando, sta è nel mondo della verità, sta in chi sei Akavod. Noi sappiamo che sulla trona di Akadosh Baruch Hu ci sono quattro facce, una della faccia è la faccia di Giacomo Avinu, che lui sta là, quindi Giacomo non è morto. Al di là che le maestre dicano che quando uno ha figli che vanno nel suo cammino, che è il cammino della Torah, non c'è molto, perché c'è una continuazione. Però, qui sulla parola Vayechi, che Jacob ha vissuto in Egitto 17 anni, e qui tutti chiedono perché la Torah mi deve dire che Jacob ha vissuto, primo versetto, sì, Giacobbe visse nella terra d'Egitto per 17 anni. Noi abbiamo visto, nella parasha scorso, che quando Jacob viene portato al faraone, il faraone lo chiede, la prima domanda che lo chiede, forse se avremo tempo ci parliamo su di questo, Giacobbe, quanti anni ce l'hai? E lui dice, vedi, nei miei anni erano pochi, erano difficili, parliamo anche su di questo, 130 anni. Quindi, se nella parasha scorsa c'è scritto che Giacobbe aveva 130 anni, quando è arrivato, e in questa parasha c'è scritto che lui è morto quando ha 147, quindi la matematica la possiamo fare tutti. 147 meno 130 sono 17. Perché tu devi scrivere nella Torah che lui ha vissuto per 17 anni? Noi sappiamo che la Torah non scrive una cosa che tu puoi capire da solo, perché la Torah non allunga con le parole. Qui tutti i commentatori aprono e dicono le maestre, una delle cose è che Yaakov, dicono le maestre, Vayichi, la gematria della parola Vayichi fa 34 anni. Jacob ha avuto solo 34 anni di felicità. Ormai si, quali erano le 34 anni della felicità? 17 anni del momento che Yosef è nato, e un altro 17 anni, che sono gli ultimi 17 anni, che fa parte 17, fa la gimmatria della parola Tov, Tov vuol dire bene, buono, sì? Quindi gli ultimi 17 anni della sua vita che lui ha vissuto, Egitto, questi erano anni buoni, quindi 17 per 2 sono 34. Fa presa, dice il Midrash, che quando l'uomo ha il suo fino è buono, tutta la sua vita è buona. Sì, perché così, anche se uno soffre, soffre, prende il fino, va bene, a lui si ricorda questa bontà che c'era. E dicono ai maestri, questa è la storia di Jacob. Però non c'è niente da dire, dobbiamo capire che successe. Perché è morta così giovani? Nessuno può dire giovani, 147 giovani, ma sì, relativo a noi è molto anziano. Però suo padre quanto anni ha fatto? 180. E suo nonno quanto ha fatto? 175. Che è successo? Perché solo 147 anni? E su questa domanda tutti i commentatori danno una spiegazione. E il fatto che tutti i commentatori trattano questa domanda per forza vuol dire che è una domanda da fare. Come mai Jacob il padre che era più completo di tutti e tre, ormai si chiamano Giacobbe il completo, il perfetto da tutti e tre, Abraham aveva Ismaele, Isacco aveva Esav, Giacobbe mi tatosce le mani. Come mai lui, che ha sofferto così tanto, vive così poco? Perché 147? E che rappresenta anche questo numero 147? Se mai si dicano che Behemet, per forza dobbiamo dire che Jacob ha sbagliato, la domanda dove? E qui si apre una porta di una marea di spiegazioni. C'è chi dice, molto semplice, quando Jacob si è scappato dalla casa di Lavan, noi sappiamo che Rachel ha preso le terafim erano le idoli di Lavan, non erano idoli semplici, ma questi idoli anche davano profezie. Era un tipo di cosa così, una forza di impurità, di tum'a, che veniva usato per sapere cosa, per vedere cosa. E quando Rachel ha rubato questi terafim da suo padre, perché non ha voluto che suo padre fare idolatria, Yaakov dice: io non ce l'ho niente, chi avrò preso da te, lo yichye, non viverà. Così c'è scritto, così dice Jacob, lo yichye. Dicono le maestri, tu devi assentire con la bocca. Anche che tu sei sicuro che nessuno l'ha rubato, perché così tu la pensa, come la sai? Vechi yodeata alumot ata, tu sai a Kadosh Baruch Hu, che davvero sai che nessuno da te l'ha preso. Non essere così sicuro, forse addirittura la tua moglie amata l'ha fatta. Quindi quando tu parli non essere così sicuro di cose. Dire mai si lo ichie, la parola vivrà, il numerico valore della parola vivrà, ichie, sono 33 anni. Dire le maestri, Yaakov era destinato a vivere 180 come il suo padre, però ha detto lo ichie, non vivrà, vivrà 33, hanno preso 33 anni della sua vita, 180 meno 33 sono 147 anni. E questo tzaddikim dobbiamo sapere che di solito si dice che quando uno avvicina la data della morte dei suoi genitori, come che abbiamo visto con Yitzhak, che diceva i crevui a moi, io sono vicino per morire, non era vicino per morire, però era pronto più o meno alla vita che ha fatto Sarah 5 anni prima di Sarah, per questo ha voluto benedire Esav Yaakov. Quindi vediamo che quando uno arriva e avvicina l'età dei suoi genitori, perché di solito l'età del genitore è molto importante, e quando uno riesce a superare l'età dei suoi genitori, deve fare, c'è chi fa una Suda Odaya, c'è chi fa un Psalmo, ci sono tante usanze in questo, ringraziare a Kadosh Baruch Hu, sì? Quindi dire, maestro Jacob, aveva bisogno di vivere 180 anni, però ha detto non nichie, non vivrai, e che succede? L'hanno diminuito le anni. Però tanti commentatori dicono che no, il peccato sta al contrario. Il peccato sta nella parasha scorsa. Quando Yosef finalmente porta Yaakov ai fronti del faraone, va Yomer Paro, la prima cosa che Yaakov dice al faraone, sì, scusa, la prima cosa che il faraone dice a Yaakov, Kamma yemei shenatecha, dimmi, quanto anni ce l'hai? Questa è la prima domanda che chiede il faraone a Yaakov. Fra parentesi, questa è la prima domanda che chiede a qualcuno che tu lo vedi, quanto anni ce l'hai? Una domanda intima, no? Di solito questa domanda solo dopo che conosci un uomo buono, poi beh, tanto qualcosa lo puoi chiedere, se una donna sicuro non la puoi chiedere, ma anche un uomo, no? E quanto anni ce l'hai? Non è la prima domanda, no? A me mi sembra che la prima domanda deve essere come stai, come va, come ti senti, come vanno le cose, ti piace qui, non ti piace, come va il viaggio, come va, non lo so. Perché la prima domanda che tu fai, kamma yemecha yecha, quanto anni ce l'hai? Perché questa è la prima domanda. Asel Ramban dice che Yaakov era molto anziano, perché in Egitto la gente non vivevano così tanti anni. Quindi per lui vedere un uomo così anziano era una cosa miracolosa. E per questo dici, dimmi, quanto anni ce l'hai? Io mai ho visto un uomo così anziano. Questa è l'interpretazione del Rambam. Però c'è un'interpretazione molto molto più profonda, e questa è del Dazikinim. Il Dazikinim dice che c'è una usanza che quando un re ha un figlio, lui vuole che questo figlio impara come essere re. Quindi che si fa? Tu devi mandare il tuo figlio a un altro re, e là è la casa dell'altro re, perché tu devi sapere che un uomo può essere un maestro molto buono per tutti i bambini del mondo. Non voglio dire che lui è capace di insegnare le sue figlie, perché è un'altra storia. Tu puoi insegnare tutti tanto, però le tue figlie è più difficile. Io ho visto tanti rabbini che insegnano tanti figli, però i loro figli ne mandano ad altri rabbini. Perché? Perché quando è un figlio c'è una cosa personale, ci sono tanti sentimenti, e questa cosa personale, questi sentimenti a volte mettono che non riesci a trasmettere in un modo di che uno vorrei trasmettere. E per questo c'è una usanza che le re grandi, così dice il Midrash, mandano ai loro figli altri re. Per così imparare meglio come si fa per essere re, anche dopo aiuta politicamente perché tu conosci altri re. Mi rimane che questo faraone, quando un bambino piccolo, fu mandato a Avimelech. Bellissimo questo da Zichilim, perché imparare di Avimelech. E su questo Avimelech lo conosciamo, dove lo conosciamo? Lui ha avuto un incontro con Isaac, no? Quando c'è la guerra di Isaac con le pozzi, con Avimelech. Il Midrash racconta che di solito le re proclamano loro stesse come die. Quindi quando tu entravi dentro casa loro, il stipite della porta era molto basso, sì? Per obbligarti di inclinare quanto tu entra. Inclinandoci a chi? Inclinandoci, sì, al re che è un dio. Tra parentesi, anche in Italia o in Europa, o in tanti paesi cristiani, anche nei paesi buddisti e in Asia, tu devi essere attento quando tu vedi una porta che è una stipito bassa, non entrare con la faccia, perché di solito è un trucco per farti inclinare, devi entrare con la spalla. Stessa cosa tante volte dove si mette l'acqua per bere, tante volte ci sono paesi dove tu vuoi bere e dove vuoi bere là dietro c'è un'immagine, sì? Tu non ci stai pensando, però quando tu vai bere, che stai facendo? Stai inclinando a questa immagine che sta là. Per questo uomo deve essere attento, va bene, dice il Midrash. Che quando Isaac è entrato nella casa di Avimelech era la stessa cosa, la porta era bassa, però succedono miracoli. Il porto si è alzato, ossia come non aveva bisogno di inclinare, si è entrato così. Quindi quando il faraone ha visto questo, anche nella casa del faraone era la stessa storia. E quando Jacob è entrato è successo il stesso miracolo, che la stipita della casa si è alzato. E il faraone aspetta. Tu quanti anni ce l'hai? Perché la faccia di Jacob era un po' uguale alla faccia di Isaac. Pensava che è il stesso uomo, ha detto, non può essere. Dice, tu quanti anni ce l'hai? Io questa cosa già l'ho visto, che uno entra e la stipiti si alza, io già l'ho visto questo. E dice, no, dice, i miei anni erano pochi, non sono arrivati al mio padre, tu hai visto Isaac, Isaac ha fatto 180 anni. Invece, il Kliyakar mi dice che la domanda era un'altra. Voi dovete sapere che Egitto è un paese che si nutre solamente del Nilo, sì? Non è un paese che c'è pioggia. E ogni tanta, così dice il Midrash, almeno una volta l'anno il Nilo si alzava così tanto che l'acqua girava in tutto Egitto. E questa sempre era una festa che loro facevano. Dove la sappiamo? Noi sappiamo che quando Yosef è entrato nella casa di Potifar, la donna era là e non c'era nessuno a casa. Rashi spiega perché non c'era nessuno a casa, dov'è il maestro, dov'è il marito, dov'è tutti gli schiavi, come mai questa donna ha potuto fare tutto questo con Yosef senza che nessuno lo vede? Rimasi era un giorno di festa dell'idolatria loro. Che giorno era delle feste dell'idolatria loro? Era il giorno che il Nilo si alza. Il giorno che il Nilo si alza si faceva una festa di idolatria. Rimasi dicono che una delle cose di Jacob è che quando lui si avvicina all'acqua e l'acqua si alza per lui. L'abbiamo visto anche con la sua madre Rivka. Quando Rivka vuole dare acqua alle camele di Eliezer, del schiavo, del servo di Isaac, sì, di Abraham, che succede? L'acqua si alza. Se sposa Jacob. Quando Jacob si avvicinava all'acqua, l'acqua si alzava. Quindi quando Jacob si avvicinava al Nilo, che succedeva? E l'acqua del Nilo si alzava. E questo era per il faraone, per Egitto, la festa più grande. Quindi ha voluto sapere il faraone, dimmi quanto anni hai? Vuole sapere quanto anni ancora ci saranno questi miracoli. Ho detto, questo è anziano, ci saranno pochi. Ha detto Jacob, no, tranquillo, io ce l'ho 130, però io ce l'ho ancora 80 anni di vivere, perché il mio padre ha fatto 180. Ah, così. Però le maestre dicono che c'è un problema non con la domanda, c'è un problema con la risposta. Che dice Jacob al faraone? Vedi, le mie vite erano 130 anni, sono stati pochi. È difficile. E non hanno ancora fatto le vite delle mie avi. Rimasti queste parole pochi e difficili. Difficoltà, detto da un ebreo, non detto da un ebreo così. Rimasti dicendo che questo era il Chilul Hashem suo. Se tu sei un ebreo e tu sei un illuminato e addirittura la tua faccia sta sul trono di HaKadosh Baruch Hu, e tu fai parte dei patriarchi, che diciamo incontro dai quando tu chiedi a un ebreo? Immagini che tu vedi un grande rabbo, un grande tzaddik. Immagini, voi vedete per la prima volta, uno si dice quello che vai, per esempio, Rabovadia. E dice Rabovadia, tu dici come stai? Immagini che lui ti dice, ah, la mia vita, pochi e difficile. Tu dici, sei un amico mio, se questi rabbini grandi, giganti hanno difficoltà, io seguro la mia vita, non devo sperare troppo, sì. E se rimessi, questo è un po' lo che è successo. Sei Yaakov, era Yaakov Avinu, figli di Yitzhak, nipote di Abraham. Tu rappresenta tutto che rappresenta Kadosh Baruch Hu, e tu dici che erano pochi e difficile. Quindi che rimane nella vita se gente come te hanno vinti pochi e difficile? La cosa che rimane è che questo era il suo peccato. E c'è chi dice, se tu conti le parole della domanda che fu fatto, sì? Vayomer a Parò, chiede a Faraone quanto della tua anni, dice Jacob, le mie anni erano pochi, mali, 33. Sono 33 parole. Un'altra volta siamo arrivati a 33, se diminuiamo di 180 a 33, sono 147. Quindi per le parole che lui ha detto qui, che tutto qui sono 33 parole, ha perso 33 anni della sua vita. Chiede a Rabbi Chaim Shmulevitz, aspetta, io questa matematica non la capisco. Tu, per arrivare alle 33 parole, prendi in considerazione anche la domanda del faraone. Però quando il faraone chiede a Jacob quanti anni ce l'hai, Jacob non ha sbagliato ancora. Se le sbagli di Jacob sono solo queste due parole, le mie anni erano pochi e difficili. Perché prendi in considerazione tutte le parole, anche la domanda e anche la risposta? Dice Rabbi Chaim Shmulevitz. E il peccato è perché il faraone ha chiesto lo che ha chiesto? In ebraico si chiama Neber. Neber è un uomo che tu lo vedi così, con la faccia giù, così, con pesantezza. È un uomo, tu giorno lo fai, dice, ah, poveraccio quello, sicuro un uomo povero, sicuro soffre. Dice Rabbi Chaim Shmulevitz, questo era il peccato di Jacob. Tu sai perché il faraone ha chiesto quanti anni ce l'hai? Perché Jacob è entrato così, un po', così. Non è entrato felice, tutto con sorriso, tutti bene. Apro un parentesi, Jacob Avinu ha fatto tutto questo perché ha avuto paura dell'Ainara del faraone. Ha detto: se io entro qui tutto felice, tutto quanto, con 12 figli, con tutto quanto, lui metterà il malocchio su di me. Quindi tutto questo show che lui ha fatto, che sto male così, sì. È una cosa saputo in Belgio. Io vengo da Belgio, sono nato là in Anversa. Là, ci sono tanti ebrei che lavorano in diamante. Hai saputo che quando tu chiedi a qualcuno, dimmi come è andato il lavoro ieri, ha fatto qualche affare? Ma tutti ti rispondono, no, è andato male, qui. Sì? Però se uno ti dice, sì, è andato bene, così. Se uno ti ha detto è andato male, vuol dire che lui ha guadagnato tanto soldi ieri. Se lui ti ha detto è andato bene, vuol dire che non è andato bene. Sì? Perché quello che è andato bene non vuole che tu metti in malocchio, quindi dici è andato male. Invece quello che è andato male non vuoi che tu sai che è andato male, ti dice che è andato bene, sì? Ma una cosa saputo, sì? Il mondo è un po' così, quindi quando un uomo ti dice, ah, tutto bene, non ti fidare dopo. Invece se un uomo dice, ah, problemi, oh, forse la sua situazione sta buona, sì? Però comunque dire ai maestri, tutta questa cosa dell'Ainara e tutto quanto va bene, però tu, Jacob Avinu, tu rappresenta qualcuno, non sei qualsiasi uomo. Tu entri, non puoi entrare con la faccia bassa. Dice Rabbi Chaim Shmulevitz, è entrato con la bassa faccia, tu hai provocato la domanda, hai proposto tutte le parole, inclusa la domanda. Viene diminuita della tua vita, dice, 180 anni, sono diminuite 33, siamo arrivati a 146 anni. Ed è qui tzaddikin, vediamo una cosa importante, quanto un uomo deve essere attento per la sua bocca. E non solo questo, dice a Kadosh Baruch Hu, scusa, io ti ho fatto cose male, tutto lo che ti ha fatto per il bene, tutto che ti ho fatto per il bene, sì? Lavan, tu grazie a Lavan, hai trovato due mogli, con due servi, e sei diventato una delle gente più ricche, sì? Non solo questo, e la Rizal dice, sentite questo, e sono molte cose molto profonde, che le greci di Lavan c'erano animi molto molto alte. Anime molto molto alte. E tutti gli anni che Jacob ha lavorato, tutti questi anime sono uscito da là e sono nato dopo nel popolo ebraico. In altre parole, tzaddikim, le anime del popolo ebraico sono le anime che erano nelle grece di Lavan. Sono cos'altro, tzaddikim? Adesso mi chiedete grece, anime, come può essere? Sì, così. Si racconta sull'Ismach Melech, Ismach Moishe, dovete sapere, un rabbino molto molto grande, l'Ismach Moishe era un rabbino, non possiamo immaginare. E lui un giorno ha cantato una canzone e ha detto in fronte a tutti i suoi alunni, e questa è la canzone che cantava Jacob. Amico mio, grande rabbino, Jacob, parliamo 3.000 anni fa, quelle cose così. Tu sei nato qui 200 anni fa, cioè, come vai a sapere che canzone ha fatto Jacob Avinu? Ha detto: io ero uno degli animali di Jacob, uno delle greci là, ero io. Sì. Quindi c'è un rabbino così grande, testimone su se stesso, che lui era uno di loro. E io mi ricordo la canzone, come greco, mi ricordo la canzone. Sì, Ufa, Razta, Ufa, è una canzone famosa, sì? Questa è famosa canzone di Ismach Moishe, sì? Quindi tutto per il bene, anche Dinah. Tu ti sei dispiaciuto di Dinah, però amico mio, Dinah ti ha salvato. Perché grazie a Dinah, Yosef è rimasto tzaddik. Perché grazie a Dinah, Yosef è rimasto tzaddik? Perché Dinah fu presa da Shechem ben Hamor. Ha fatto una figlia. Questa figlia si chiama Osnat. Questo Osnat è andato via perché ha visto che le sue cugini lo trattano male. Perché è una figlia di un goi, sì, conoscete? La gente a volte pensa essere meglio di tutti, perché tu sei un figlio di un goi, sì. Lasciamo fare che non è giusto, qualsiasi ebreo, anzi, a volte è il figlio del goi, può essere il più alto di tutti, l'abbiamo visto tante volte, sì. Comunque, questa è un'altra lezione. Comunque, Isnat viene mandato via, e grazie a questo Yosef riesce a sposarsi con una donna. Non lo so se Yosef, voglio dire per forza sì, perché Yosef era tzaddik. Non lo so se lui poteva vivere così tanti anni senza moglie e non è fino a rimanere Yosef. Quindi Esnat ti ha salvato. E quando arrivano Menashe e Efraim in questa parasha, che chiede Yaakov a loro? Miele, chi sono quelli? Perché usa la parola miele? La parola ele sono le stesse lettere con la parola lea. Ele, lea. Cioè, che vuol dire miele? Un'altra parola, ah! Ah, quelli delle A, le ha fatto Dinah, Dinah è andato con Osnat, Osnat si è sposato con te, Baruch Hashem, grazie a Elle, grazie a Lea. Perché grazie a Lea? Perché Lea era destinato ad avere 7 figli maschi, questa era la destinazione. E quando era incinta della settimo figli, lei ha pregato, perché sì, io adesso faccio un altro maschio, e le due serve fanno due e due. Sì, perché c'era solo 12, dobbiamo arrivare a 12, sì. Siamo già a 11, vedete che Rachel farà solo 11, quindi lei ha pregato, pregato, pregato. E invece di essere un maschio, era bisogno addirittura essere Yosef, sì. Che è successo? Si è scambiato, è venuta femmina. Quindi lei ha rinunziato un tribù, poteva avere 7 tribù, non solo 6, 7, eh? Ha rinunziato, sì. Tiene mai se quando uno rinuncia a qualcosa per il suo fratello, mai nella sua vita perderà di questo, mai. Tu hai rinunziato a un tribù, hai ricevuto due. Perché hai ricevuto due? Perché Osnat è la madre di Menashe e Efraim. E Menashe e Efraim sono due tribù, quindi invece di avere un tribù che si chiama Yosef, tu sei socio in due tribù, en Menashe e Efraim. E questo è che dice Jacob, miele, dice, ah, ele, chi sono quelli? Ah, quello di Lea, vedi? Quanto grande Lea che ha rinunciato per Rachel, di qui si vede che chi rinuncia per il suo fratello, sempre nel fino, e nel fino lui guadagna. E quindi, nei maestri, che questa parasha è una parasha setumah. Noi sappiamo che di solito nella Torah, prima Rashi, primo versetto, Vayechi Yaakov, sappiamo che di solito nelle parashot ci sono spazi tra una parasha e l'altra. Se tu vedi il Sefer, tu l'apri, tu vedi un spazio, sì? Se c'è una riga scritta, si ferma la riga e c'è uno spazio. Però ci sono qualche parashot, pochi, uno di quelli è questa, che non c'è spazio. E per questo di sabato, quando si alza il sefer di sabato di questa parasha, sempre tutti cercano. Perché? Perché non c'è spazio, tu devi guardare bene per trovare la prima parola. E noi sappiamo che c'è una usanza a cercare, sì, la lettera del tuo nome, quando si alza il sefer, questa porta mazal, già abbiamo parlato di questa in altre lezioni. Ma sì, perché questa parasha è chiusa? Dice Rashi. Shebikesh legalot et haketz levanav. Jacob ha voluto rivelare alle sue figlie il fine di tutte le sofferenze, il Ketz, il Mashiach, questa data, questo giorno, questa ora che noi stiamo aspettando. Venistalka Shechinah mimeno, e la presenza divina è andata via. E non è riuscito, la sua testa era chiusa, si è chiuso, si è chiuso. Sì, quindi questa parasha è chiusa. Voleva essere aperto, però era chiuso perché si è scappato. Mi permette a me di dire che Giacobbe era molto preoccupato. Perché? Perché la mia presenza è andata via? Perché non sono riuscito a rivelare a voi? Forse uno di voi sta facendo idolatria. Così ha chiesto Giacobbe ai suoi figli. Ha detto, Avram non sapeva quando era il figlio, perché aveva un figlio cattivo, non poteva sapere. Itzhak, manco. Io finalmente l'ho saputo. La volevo dire, lo sapevo un attimo prima, però mi è scappato. Forse qualcuno da voi, idolatro? L'ha detto tutti insieme. Shema Israel, ascolta Israele. Israele, chi è Israele? Israele, loro padre, che si chiama Israele. Hashem Elokeinu, Hashem il nostro Dio, Hashem Echad, Hashem unico. Ha detto Yaakov così. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Ha detto che grande è l'onore dell'Eterno per sempre. Però adesso la domanda si è così, perché Jacob si è scappato? Se nessuno di loro era idolatro e tutti erano tzaddiki, perché si è scappato da lui il fino? A sé che dice che Ketz, che vuol dire il fino, fa l'uomo con valore di 190. Perché? Voi dovete sapere, tzaddiki, che ogni volta che un ebreo fa un peccato o fa un sbaglio, lasciamo fare il peccato che ha fatto in questo mondo. Tu stai danneggiando qualcosa nel mondo spirituale. Perché tu devi sapere che tutti i nostri anima sono logati, sì? E il corpo e l'anima che tu vedi dentro il corpo, si devono fare un metaforo, è come che c'è un corpo e c'è la scarpa, no? La scarpa è solo un piccolo parte del suo corpo. Così la nostra anima è gigante. La nostra anima è così gigante, non riesce a entrare nel nostro corpo, tutta l'anima. Sì? La nostra anima va fino al cielo, sopra, sopra, fino nei mondi spirituali. È il parte dell'anima che riesce a entrare nel nostro corpo. È come è il piede per il corpo. Ossia, solo il piede, solo l'ultima parte dell'anima riesce a entrare dentro il nostro corpo. E per questo, quando noi facciamo una mitzvah, una cosa positiva, quando noi preghiamo, riusciamo ad arrivare a mondi spirituali molti, perché? Perché la nostra anima è molto alto, è collegato là, o anche al contrario. Quando uno fa un peccato, il danno non rimane solo qui. Il danno va là. Se uno sapeva, solo sapeva, il danno che uno fa nel mondo spirituale quando sbagli, non farai mai un sbaglio nella tua vita. Che tzaddikim, noi sappiamo che fare un sbaglio per noi stessi a volte siamo pronti. Per un sbaglio che viene pagato dall'altro, siamo più attenti. Un sbaglio che viene pagato da Kadosh Baruch Hu, perché nel mondo spirituale ci sono danni. E per questo ogni volta quando uno fa un peccato c'è un nome di Hashem dove lui fa entrare la contaminazione, dove lui viene danneggiato. Moshe Rabbeinu ha pensato che l'esilio di Egitto deve essere 260 anni. E quando Kadosh Baruch Hu è arrivato ha detto sono 210, già devono uscire, detto, non può essere. Perché? Lui ha pensato che Amis hanno sbagliato nel nome di Yud-Kei Vav-Kei. Nel nome di Yud-Kei Vav-Kei, che fa il nome con valore con 26. Perché sono sceso a Egitto? Per la vendita di Yosef. Quanto genti hanno partecipato alla vendita di Yosef? C'erano nove fratelli, perché Beniamino non era presente. Yosef non faceva parte della vendita, perché lui viene venduto. E Reuven è ritornato da papà. Quindi abbiamo nove tribù. Questi nove tribù hanno voluto Minyan, quindi hanno fatto insieme con HaKadosh Baruch Hu. E se non mi chiedo come mai Kadosh Baruch Hu si è partecipato, ma se la Shekhinah si è partecipata. Quindi abbiamo 10. 10 volte 26 fa 260. E per questo quando Moshe Rabbeinu arriva al rovetto, c'è scritto Vayi Kisar Lirot, lui vede Sar. La parola Sar fa 260. Dice, Moshe, io vedo 260, non può essere adesso. E tra Kadosh Baruch Hu, non è il mio nome, Yud-Kei Vav-Kei. E per questo quando Moshe Rabbeinu chiede a Kadosh Baruch Hu, qual è il tuo nome? Dice, Eheyeh Asher Eheyo, sarò lo che sarò, ma tanti nomi, un altro nome di Asher, Eheyeh. Il nome con valore di Eheyeh non è 26, è 21. Quindi 21 Eheyeh per 10, siamo a 210. Yaakov invece sapeva che il danno era la vendita di Yosef, e sapeva che il danno è nel nome di Echie, e sapeva che il danno di Yaakov è 21. Però Jacob non sapeva che era anche HaKadosh Baruch Hu presente. 21 per 9, pensava Jacob. Non pensava 21 per 10. 21 per 9 quanto fa? 189. Ketz, che vuol dire la fine, è 190, ossia l'anno che precede 129. Quindi dice la sì. Razzai, Jacob, le galotti tacchezzi. Jacob voleva dire a loro: vedi, il danno che avete fatto era nel nome di 21 per 9 e 190, e la Shekhinah è andata via. Che vuol dire la Shekhinah è andata via? Ha sbagliato nella matematica, perché lui non ha preso in considerazione la presenza divina, e per questo la presenza divina è andata via. Perché se tu non stai prendendo me in considerazione, quindi se tu vuoi rivelare le cose qui, io vado via, perché io sto dentro la matematica, non sono 9 per 21, sono 10 per 21. Forse di chi queste sono cose molto alte. Si può fare una lezione intera su questi nomi e qual è il collegamento e chi è, viene chiamato anche la madre. E c'è tanta, tanta di parlare di questo, che tante volte quando uno vuole riparare una cosa, deve riparare la cosa dove lui ha danneggiato. Anche questo è un punto molto, molto interessante, no? Quando uno ha la impurificazione delle morti, come si viene purificato dall'impurificazione della morte? Si deve prendere la vacca rossa, no? La mucca rossa, no? E senza di chi? E lo rosso che rappresenta? E lo rosso rappresenta il morto stesso, il sangue, no? Invece, che rappresenta il colore della purificazione? Il bianco. Quindi non sarebbe più logico prendere una mucca che è 100% bianco. Ossia, che senso ha che quello che ha toccato è il morto, che impurga l'impurazione del morte, ha bisogno del cenere di una mucca che è rossa? Rosso rappresenta il morto. Vogliamo purificare? Prendiamo una mucca bianca, così, liscia. Sentite questo, Sadikin, è molto alto questo. Per riparare una cosa, si deve riparare con la stessa cosa stessa. Tu con il bianco non riesci a riparare la impurità, deve con la impurità stesso, con il stesso punto, un più o meno come un vaccino. Si prende la batteria stessa, si dà la malattia stessa per poter combattere la malattia, sì? Queste sono cose molto molto profonde e questa è un'altra lezione. Comunque, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ve'ed. C'è un Midrash invece che dice che Jacob non ha detto Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ve'ed. Jacob ha detto Yehe Shemei Rabba Mevarach Le'alam Ulalmi Almaya. Non ho capito. Le tribù hanno detto Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Non dubbio, non facciamo idolatria. Ascolta Israele, Hashem Elokeinu, il Dio nostro Dio, Hashem è unico. Yaakov ha risposto Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed. Invece dice il Targum Yonatan, non ha detto Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed, ha detto Yehe Shemei Rabba Mevarach. Ha detto quello o ha detto quello? Tzadikim, è la stessa cosa. Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed, che sarà l'onore di HaKadosh Baruch Hu, la gloria per sempre. E in ebraico. Invece Yehe Shemei Rabba Mevarach Le'alam Ulalmi Almaya, sarà il nome di HaKadosh Baruch Hu, grande per sempre. E in aramaico. Quindi Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed, Amen Yehe Shemei Rabba, è il stesso versetto, solo che quello è in ebraico e quello è in aramaico. E questa è la ragione perché Yehe Shemei Rabba lo facciamo a voce alta e Baruch Shem Kevod lo facciamo a voce bassa. Ma questo è il segreto degli angeli. E noi non vogliamo che gli angeli sappiano, che noi sappiamo i loro segreti. Quindi la diciamo sottovoce. Però c'è una lingua che gli angeli non capiscono. Qual è la lingua che gli angeli non capiscono? L'aramaico. Quindi quando è in ebraico, sottovoce, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Ve'ed. Però quando è in aramaico, Yehe Shemei Rabba Mevorach, dice la Gemara, dice Rabbi Yoshua ben Levi, anche se un uomo fu uno dello decretato 70 anni di cattiveria per lui, Has Veshalom, e lui dice Amen, Yehe Shemei Rabba, con tutta la cabana cancella tutti i 70 anni. Dice il Hafez Chaim su questa Gemara, gente che hanno problemi, cercano soluzione, vanno qui e vanno là e tutto quanto. E la Gemara ti dice la soluzione di tutto sta nel Kaddish. Quando dici Amen, Yehe Shemei Rabba, Rashi dice, Bekol Kocho, con tutta la Kavanah. E il Tosfo dice, no, con alzare la voce. C'è chi dice la stessa cosa. Quando tu alzi la voce, ti viene la Kavanah. Quindi per forza, Amen, Yehe Shemei Rabba, alzi la voce, ti viene la Kavanah. Tzadikim. Però l'Haftarah è anche legato alla parasha. Perché comunque questa parasha parla della morte di Yaakov, è ovvio, non possiamo usare la parola morte. Si parla anche della morte di David. Vaikrevu yemei David lamut. E chiedo ai maestri, qual è il collegamento? Perché questa Haftarah, che parla sulla morte di Yaakov, parla anche sulla morte di David HaMelech. A Sadikin c'è un grande collegamento. David HaMelech era destinato di vivere 3 ore. Questa era la destinazione della vita. Uscire dalla pancia della sua madre? Sì? Dopo 3 ore? La storia è terminata. Adamo Arishon, il primo uomo, ha visto questo. Ha detto: come mai un'anima così grande vivrà solo 3 anni? Dimmi, a Kadosh Baruch Hu si può da possono dare regali? Così? Regali, ovvio, dai quanto vuoi. Io ho 70 anni della mia vita, lo vuole dare a lui. Ha dato Adamo Arishon 70 anni. Tra parentesi, quando Adamo Arishon è arrivato a 930, ha detto a Kadosh Baruch Hu, basta. Tu 1.000 anni ti ho dato, 70 hai dato a David. Adesso la storia dei conti, tu devi ritornare. E detto, no, mi ripento, voglio riprendere il regalo. Dice che sbocco, amico mio. La regalo è data, non si può riprendere. O comunque David Amenach si è sentito un po' male. Immagina che tu vivi da un anno che ti hanno dato qualcuno che nel fino si è repentito. Che sentimento è questo? Vivere da anni che un regalo che qualcuno non ti ha dato con tutto il cuore. E poi sei rimasti che un'altra volta furono regalati 70 anni. E la nostra parasha due vanno via. Jacob e Yosef. Jacob aveva bisogno di vivere 180, come il suo padre. E non ha fatto nessun peccato, secondo questa spiegazione. Non è perché ha detto al faraone, non è niente. Lui ha regalato volontariamente 33 anni. Quindi 180 sono venuti 147. Giuseppe aveva bisogno di vivere 147 come il suo padre Jacob. Invece, quanto anni fa? Fa 110. Quanto è la differenza tra 110 e 147? 37. Quindi 33 di Jacob più 37 di Yosef fanno insieme 70 anni. Questi 70 anni furono regalati a Davina Mela. Ma si però aspetta, ma quanti anni ha vissuto Davina Mela? 70 o 140? La verità è che David HaMelech ha fatto 70 che sono 140. Perché David HaMelech ha fatto 70 che sono 140? Perché un uomo normale non può essere prolifico tutto il giorno. Deve dormire 8 ore, fino a che si sveglia, fino a che si riposa, fino a che si va un po' qui, un po' là. David HaMelech, dice la Gemara, quanto tempo dormiva? Shiti Mishmi. 30 minuti. Questo era il tempo che David HaMelech dormiva. Quindi David HaMelech ha fatto 70 che sono 140, perché anche di notte era sveglio. E che faceva David HaMelech di notte in tutti questi 70 anni che furono dati di Jacob e Yosef? Ha fatto Teilim, tutti questi Teilim che noi leggiamo, chi l'ha fatto? David HaMelech. Per questo noi diciamo David Melech Israel Hai Bekayam. David HaMelech viva, e che viva. David HaMelech c'è scritto in l'Aftarah. Quando sono avvicinato alle giorni di Davide a morire, quindi come mai Davide è vivo? Il maestro, quando tu studi la Torah di un tzaddik che è andato via, quando tu dici parole che ha detto un tzaddik, lui in questo momento parla in la tomba, non è morto, è vivo. Quanti ebrei a ogni momento fanno Teilim? Non c'è un momento al mondo che non c'è un ebreo che legge le psalmi di Davide. E questo David Messer, hai perché è ambiva, perché tutto il giorno sta parlando, sta tutto il giorno là, dicendo, sì che sta parlando, tutti gli psalmi che noi Baruch Hashem, stiamo leggendo. Quanto psalmi ha scritto David HaMelech? Bastanti dicono 150, poi la Gemara dice che non sono 150. La Gemara dice che ci sono psalmi che furono destaccati. Per esempio, il primo psalmo, numero 1 e numero 2, dice la Gemara, erano 1 quando David HaMelech l'ha scritto, solo dopo, più tardi, hanno destaccato. Hanno 147 psalmi. Perché 147 psalmi? Perché 147 psalmi per riparare il peccato di Yaakov, che sono 147 anni. Tzadikim, c'è un libro che è scritto di Rav David Feinstein. Rav David Feinstein è il figlio di Rav Moshe Feinstein, il famoso Rav Feinstein di America. Voi dovete sapere che nella fine di ogni parasha c'è scritto quanto versetti ci sono in ogni parasha. E non solo questo, sempre portano una spiegazione perché questi tot versetti c'è in queste parasha. E nella nostra parasha, sì, ci sono 85 versetti. Dice B. David Feinstein, lui ha scritto un libro così, per spiegare ogni parasha, le versetti, le numero, qual è il legamento? 85 versetti. Fa il numero valorico della parola pe, bocca. La P è 80, la E è 5, insieme P, due lettere. E maestri Jacob è morto per la bocca. Sia si diciamo perché ha detto chi avrà rubato dalla va non vivrà, sia perché ha detto che la sua vita era poco e male. E maestri, tu con la bocca, tranquillo. C'è uno che vive grazie alle tue anime, Jacob, e David Amelech. David Amelech userà la sua bocca per lodare. E David Amelech, con tutte le sue sofferenze, sempre ha lodato. Una sofferenza più grande che tuo figlio che ti vuole ammazzare. Avshalom lo voleva ammazzare. E che dice: Mismor! David Melech canta in grazia a Kadosh Baruch Hu, che suo figlio lo voleva ammazzare. Mi maestri, questo è David Melech. David Melech ha capito che il problema di Am Israel è con la bocca, sì, a Yaakov, sia sì, a Yosef, che ha parlato la Shonara. Fra parentesi. Chi ha fatto uscire la tomba di Yosef di Egitto? La Gemara dice che tutte le tribù furono seppellite in Egitto all'inizio, e quando Amisrael sono uscito, ogni tribù ha preso la tomba. Quindi il tribù di Asher ha preso Asher, il tribù di Levi ha preso Levi, il tribù di Giuda ha preso Giuda. Quindi chi deve prendere Yosef? Allora, bene, diciamo che Yosef ha due tribù, Menashe, uno delle due, o tutti e due insieme. Dice, chi ha preso Moshe? Chi ha preso Moshe Rabbenu? Scusa, Moshe Rabbenu, tu di che tribù sei? Di Levi? Qual è il collegamento tuo a Yosef? Dicono i maestri, Moshe sapeva che il peccato d'Egitto è la vendita di Yosef. Chi era il venditore principale di Yosef? Noi sappiamo chi ha iniziato tutto il Balagan, Levi e Shimon. Perché quando Yosef è arrivato, Levi ha detto a Shimon: basta, adesso lo uccidiamo. Dopo è venuto Ruven, ha detto: no, non lo uccidiamo, lo mettiamo nel pozzo. Dopo è venuto Giuda, ha detto: no, non lo mettiamo nel pozzo, lo vendiamo. Però dove è iniziato tutto? Con Levi. Levi e Shimon. Ma sì, tu Levi sei il più santo di tutto, tu sei il terzo figlio. Voi dovete sapere che il terzo è un numero molto importante. Tu sei il terzo figlio. Tu sei il figlio santificato, tu sei il sacerdote. Tu hai fatto il peccato, tu devi fare il tikkun. E per questo viene Mosè, che è del tribù di Levi, che è anche il terzo figlio, perché c'è Aaron e Miriam, e lui deve prendere carica sulla tomba di Yosef, così poter espiare il peccato della vendita di Yosef. E qui Zadikim, vediamo come tutto sempre è collegato. Uno deve essere attento a qualsiasi cosa che dice. Qualsiasi cosa che fa, ci sono conti e le cose girano. E queste sono cose che noi non possiamo capire. Però la cosa importante è che questo voglio terminare. Abbiamo digiunato oggi, 10 Betevet. Le maestre dicono che il digiuno non è l'obiettivo. Digiunare, che Hashem ci aiuti, Hashem ci piace che tu stai soffrendo. No, Hashem non vuole che tu soffri. Tu hai visto un padre che vuole che suo figlio non mangia? Non c'è. Qualsiasi padre vuole che suo figlio mangia. Tu non mangi per provocare un sentimento e un pensiero, una riflessione. Tu devi pensare che perché sto digiunando? Che succede? Devi fare teshuva. Tzadikim, ognuno di noi deve fare teshuva. Come si fa teshuva? Sentite questo. Un giorno l'alunno di Rav Volpe, Rav Volpe era uno dei rabbini molto grandi, grande, ultimi anni qui, ha detto: Rabbino, io voglio fare teshuva. Un alunno, uno che studiava in Yeshiva, un ragazzo serio, ha detto: sai che? Portami una lista di tutti i tuoi peccati e vediamo come possiamo sistemare. Quello alunno va a casa e inizia a scrivere: ho fatto così, ho fatto così, ho fatto così. Va al Rav, dice: Rav, quella è la lista. Ha detto: adesso fa la lista del peccato meno grave al più grave. Sì, fai ordine e del meno grave al più grave. Ha pensato questo alunno per tanto tempo: fa bene, quello è il meno grave, quello è più grave, più grave, più grave. Adesso prendi il peccato meno grave che stai facendo e dividilo in quattro passi. Diciamo che tu vuoi fare teshuva, non cambiare in un momento. Quali sarebbero le quattro passi che avrai bisogno da fare per poter sistemare questo peccato piccolo? L'alunno pensa, scrive: primo passo così, secondo così, terzo così. Adesso prendi il primo passo delle quattro passi del peccato più piccolo che fai, inizi a cambiare questo. E questo è considerato fare teshuva. Bellissimo. Ossia, Uno poteva pensare, lui ha chiesto all'alunno: dammi tutta la lista, perché per fare teshuva devi cambiare tutta la lista. Dice: no, no, amico mio, tu vuoi cambiare tutta la lista, e Yetzer hara ti fa cadere. Prendi il peccato meno grave, ce l'hai una, quella piccola, dividilo in quattro, inizia a cambiare qua. Ed è questo la scienziata. Che posso Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, a fare Misericò del Hatam Sofer, dice che il 10 Betevet viene deciso se questo anno viene il Mashiach. Sono sicuro che 10 Tevet, adesso 10 Tevet, Kadosh Baruch Hu ha deciso che questo sarà l'anno della Geulah, l'anno della redenzione, che vogliamo solo vedere Kadosh Baruch Hu, Ain Bain, vogliamo vedere con i nostri occhi a Kadosh Baruch Hu, Ain Bain, Vetiem Malad Aretz et Hashem, che tutti avranno la saggezza, tutti saranno limonati, tutti vedranno a Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.